Ad alta voce, Valentina Carnelutti legge Tra donne sole di Cesare Pavese. Decima puntata.
Fortuna che Beccuccio non era salito. Li trovai che avevano addobbato di nero un grosso scarabocchio su un catafalco e acceso intorno quattro candele. Parlavano di Parigi e naturalmente Momina diceva la sua. Chiesi che cosa succedeva. La nene, vestita di velluto rosso, mi disse disinvolta che Loris celebrava la morte del suo secondo periodo e che avrebbe fatto un discorso polemico. Ma il vocio era forte e Loris, rintanato sul letto, ruminava qualcosa per conto suo, fumando con gli occhi chiusi. C'era molto fumo e diverse facce che non conoscevo. C'era il vecchio pittore che era venuto con noi a Saint-Vincent. C'era la piccola signora in raso dagli occhi libidinosi. C'era quel Fefè del veglione. C'era Mariella, bionda e vociante. Non vidi subito Rosetta. Poi la trovai che fumava nel vano della finestra. Un piccolino mezzo gobbo le stava davanti e lei carezzava un gattino che si teneva sul braccio. «Come va?» le dissi. «È suo?» «È venuto dai tetti», mi disse. Nessuno l'aveva invitato. Lo studio era abbastanza in ordine. Su un tavolo vicino al lavandino c'erano piatti di antipasti e di dolci, bottiglie, qualche bicchiere. Tutti avevano già in giro, per terra o tra le mani, un bicchiere. Pensai che quel giorno la nene doveva aver lavorato quasi quanto me, ma che per lei tutto finiva con la notte. Le voci e i discorsi che scoppiavano erano già di gente tocca. Io mi tenni in disparte. Non salutai nemmeno tutti entrando. Trovai da sedermi e da bere. E poggiai la testa contro il muro. Su tutte salì la voce di Mariella, che parlava di un teatro di Parigi e di una ballerina negra che non era la Baker. «Mangiate, mangiate!» esclamava la nene preoccupata. Il giovanotto del veglione venne ad accendermi la sigaretta. Mi guardava con gli occhietti. «E quel suo cavaliere?» mi disse. «Non sono un cavallo», risposi. Sghignazzò come allora. Si cacciò le mani in tasca, piantandosi davanti alla mia sedia. «Troppe donne qui», mi disse. «Vorrei che ci fosse lei sola». «No, no», gli dissi. «Lei ha bisogno di veder gente. Si impara sempre dalla gente». «Mi inviti nel suo atelier, tutti ne parlano». «Si figuri, lei è già un cliente». Ma era scemo, non seppe continuare. Ghignò e mi chiese se mi piacevano i gatti. Gli dissi che preferivo i liquori. Andò a versarmi un bicchierino, fece il gesto di baciarlo e me lo tese. «Lo beva se ci tiene», gli dissi. Finì che lo bevve. Io ascoltavo il discorso che il mezzo gobbo faceva con Rosetta. Era un ragazzo vecchio, dalla faccia rugosa. Parlava dei negri del tombolo. Le diceva, erano sempre ubriachi di liquori e di droghe. Di notte facevano orge e si tiravano coltellate. Quando una ragazza era morta la sotterravano nella pineta e ci appendevano alla croce le mutandine e il reggiseno. Giravano nudi, diceva. Erano primitivi autentici. Rosetta lisciava il gatto e mi guardò di sotto in su. Succedevano scene da pazzi, diceva l'altro. Gli americani facevano battute ma non riuscivano a snidarli. Vivevano in capanne di foglie. Dopo nessuna guerra sono mai successe cose simili. Fefè disse la sua a bocca piena. Peccato che sia finita, disse. Sarebbe stata una bella villeggiatura. Il mezzo gobbo lo guardò seccato. Si scandalizza, gli disse Rosetta. Hanno fatto qualcosa di diverso da noi? Erano gente di coraggio, più di noi. Capisco i negri, disse allora Fefè, ma non capisco le donne, vivere così nei boschi. Morivano come le mosche, disse il gobbo, anche gli uomini morivano. Sono stati ammazzati, disse Rosetta, col freddo, con la fame, affucilate. Perché questo? Perché non questo, disse il gobbo ghignando. Rubavano, si distruggevano tra loro, si riempivano di droga. Il gatto sfuggì dal braccio di Rosetta. Lei si piegò per riacchiapparlo e disse: le stesse cose si fanno a Torino. Dov'è il male maggiore? Dal letto strillavano. Qualcuno aveva acceso un bicchierino di liquore e gridava: spegnete la luce! Nell'urlio delle ragazze spiccò la voce di Mariella. Qualcuna, mi parve Momina, spense davvero la luce. Seguì un istante di silenzio confuso. Cercai subito Rosetta nell'ombra. Mi parve di tornare a quella notte nella mia stanza quando lei aveva spento. Ma già tutti dicevano: quanto è bello, lascia così! Le quattro candele sul catafalco e la fiammella azzurrina che qualcuno aveva posato a terra davano l'impressione di trovarci dentro una grotta. Allora gridarono: «Loris, parla, Loris!» Ma Loris non si muoveva dal letto e la nene andò a scuoterlo e litigarono. Io vedevo le due ombre agitarsi sulla volta, sentivo Loris bestemmiare. Pare che non fossero venuti molti dei pittori invitati e lui diceva villanamente che non era il caso di fare un discorso a noi altri. Il bello è che tutti lo presero in parola e si riformarono i gruppetti e qualcuno si sedette per terra. Ricominciarono a bere. Mariella mi passò accanto e mi chiese se mi divertivo. Mi disse di guardare il catafalco, quanto faceva teatro, quanto era surrealista e riattaccò con la sua recita. Fortuna che la nene venne a cercarla quasi subito perché facesse girare un piatto anche lei. Rosetta beveva molto, era scura. Adesso stava seduta in un gruppo dove c'era anche Momina, ai piedi del letto di Loris, e raccontavano storielle, tacevano, ridacchiavano. Nei riflessi delle candele io cercavo di non incontrare gli occhi della nene. Glieli avevo visti gonfi, sentivo la crisi, il suo dispetto salire perché la festa andava avanti fiacca. Non le restava che sbronzarsi e tra poco l'avrebbe fatto, ma aveva ancora una speranza che arrivasse qualcuno a ridare vita. Qualcuno parlava di andarcene, di sederci col fiasco sui gradini del monumento all'artigliere. «Andiamo in barca», disse un'altra. «Andiamo a donne», disse la voce fessa di un ragazzo. Queste cose fanno ridere. Rise anche Loris sul letto con la sua pipa. «E noi», disse una voce di donna, «andremo a maschi». Eravamo imbruttiti e sfasati. O forse era l'effetto di quel quadro di Loris di cui nessuno s'occupava. Cominciò il vecchio pittore dai baffi cinesi. «A Marsiglia», disse. «Le belle signore vanno al porto nelle case di piacere e pagano per farsi nascondere dietro una tenda». Io pensavo che avrei dovuto andare a dormire e che domani era una grossa giornata. Momina disse «Pagare perché? Fanno loro un favore alle case». Loris, Fefè, il mezzo gobbo e gli altri tutti gridarono che era bello far pagare le donne. La nene entrò nel nostro crocchio. Ormai facevamo un solo cerchio, compreso il gatto sulle ginocchia di Momina. Qualcuno mi palpava il fianco, gli dissi di smetterla. «Sentite», disse un ragazzo nuovo che non conoscevo. «Ripassando il Po si arriva in via Calandra. Lo sappiamo», guardò me e Momina con aria insolente, «che una signora non ci passa volentieri. Ebbene, andiamoci insieme, ben inteso, all'osteria. Dai vetri si vede il va e vieni. Ci state tutti?» La nene ci supplicò di aspettare se venisse ancora qualcuno, di mangiare e di cantare tutti insieme. Disse a Loris di non essere un porco. Voleva almeno che bevessimo, che aspettassimo mezzanotte. «È mezzanotte», le dissero, «non vedi che è già buio?» «Poi torniamo», le disse Mariella. «Portiamo il gatto», disse un altro. Per uscire qualcuno accese la luce e tutti avevano facce stravolte. Persi di vista Rosetta e Momina. Mi toccò scendere col gobbo e con Fefè. Giù dalla scala era un baccano. La voce di Loris rimbombava. Io pensavo di andarmene, ma Fefè mi diceva sciocchezze e non vedevo più le altre sul viale. Insomma, li seguii nell'osteria di via Calandra. Non è una viuzza e ricorda un poco via Margutta. L'automobile di Momina era già ferma davanti alla bettola e dentro la bettola era una confusione. La gente al banco ci guardava ostile. Va bene che noi altre potevamo anche essere ragazze delle case di rimpetto, ma a quell'ora e tutte insieme, in giro coi clienti? Queste cose io le immaginai, ma i ragazzi, lo stesso Loris, le dicevano forte. Mi resi conto che era tutta una burla che divertiva i ragazzi e che noi altre ci eravamo prestate da sceme. Non capivo Momina cascarci così. Ma Momina e Rosetta s'erano già sedute ai tavolini di latta arrugginita e facemmo circolo. Si sedette Mariella, si sedette il pittore, si sedette la nene. Via via che di noi ne entravano, diventava più difficile parlarci e capire perché fossimo là. Il padrone fece scostare due ometti coi baffi che bevevano nell'angolo e ci ammassò tutti quanti vicino alle cassette di legno dei ligustri sull'entrata. Già prima, entrando nella via, c'erano pochi lampioni e finestre, questo sì, avevamo visto una bancarella e l'uomo in bianco che vendeva torrone e castagnaccio. Poi gruppetti di soldati, di ragazzi che scantonavano vociando in un portone e davanti al portone Fefè aveva dato un colpetto di tosse. Era largo, chiuso da una vetrata, semibuio, e risentì l'odor di piscio, di acetilene e di fritto che da bambina avevo sentito la sera sotto casa mia. Nella bettola la nene già si lagnava che dal suo posto non vedeva la strada. Nessuno di noi vedeva la strada. C'erano perfino le tendine ai vetri. Per osservare quel movimento e gustarlo bisognava stare in piedi al banco e di là sporgersi, guardare dalla porta, insomma muoversi. Il mezzo gobbo e il ragazzo elegante che ci avevano portate nella bettola se la risero insieme e dicevano con Loris che una buona inchiesta sulla vita può farla soltanto una donna che abbia il coraggio di esercitare. Mariella stava sulle spine. Rosetta taceva, un po' ubriaca, col gomito sul tavolo. Il padrone volle sapere che cosa bevevamo. Il locale era basso, rivestito di legno, sapeva di vino e di segatura bagnata. A parte la nostra baraonda e i discorsi scemi dei ragazzi, di Loris, era una solita osteria di gente tranquilla. C'era perfino una ragazza dietro il banco e un soldato le parlava sbirciando noi altri. Da un momento all'altro avrebbe potuto entrare Beccuccio. Invece di rispondere al padrone, i nostri vociavano. Io devo dire che mi vergognavo. Cercavo di cogliere gli occhi di Momina o di Rosetta, di fargli cenno che venissero via. Ma Momina gridava qualcosa, animata, seccata contro Loris. Rosetta non rispondeva alle mie occhiate. La nena era scomparsa. Discussero, volevano il marsala all'uovo. Dicevano che in questi casi si prende il marsala all'uovo. La piccolina vestita di raso rideva più dei ragazzi. Li eccitava, chiedeva dov'era la nena e se aveva attraversato la strada. Fosse stato possibile, sarebbe entrata lei coi ragazzi nel portone dirimpetto. Lo disse. Gettò perfino qualche occhiata al soldato. Io mi aspettavo quel che poi successe. Tornò la nene. Venne del vino, vino nero, del fusto. Qualcuna di noi prese la grappa, prese l'anice, prese la china. Cominciò Loris a dire «Padrona!» alla nene. «Padrona, ci faccia vedere le ragazze. Queste che abbiamo sono porche da poco». «Che ne sa?» disse Momina tra i denti. Ridendo e gridando, cominciarono a dire che bisognava provarci, fare il confronto, dare un punteggio. Allora cominciò una discussione su chi di noi sarebbe stata la miglior prostituta. «Per doti d'animo e di corpo», disse il gubbetto. Venne discussa anche Mariella, che finì per infervorarsi e pigliare sul serio il punteggio. Quasi quasi litigò con Momina. Ma il vecchio pittore disse che tutte eravamo meritorie, che era questione di momento e di gusti, e il criterio doveva essere un altro, la tariffa, il locale dove avremmo potuto lavorare. Qualcuno cercò di nominare tabarini e palcoscenici. «No, no», disse il gobbo, «qui si parla di vere marchette». Andarono avanti per un pezzo. Alla fine erano rossi in faccia più i ragazzi che Mariella. A Rosetta non trovarono un posto. «Croce Rossina», conclusero, «ingenua per combattenti». Ma non si fermarono qui. «Ci avete messi sul gusto», cominciavano a dire. Adesso sulle spine ci stava Fefè. Già qualcuno era andato fin sulla porta e gettavano occhiate sceme da noi alla strada. Si alzò Momina e andò anche lei sulla porta. Li sentì ridere e rimbeccarsi. «Ecco, ecco», dicevano, «entra un vecchietto, entra una comitiva». «Rosetta», le chiesi freddamente, «lei si diverte proprio tanto». Rosetta aveva gli occhi più che mai infossati e mi guardò con un sorriso vago. La nene, che si dibatteva a zampate col vicino, l'urtò. Rosetta ripiantò i gomiti sul tavolo e disse «domani è un'altra giornata, non le pare?» Tornò Momina dalla porta. «Quei fessi», diceva, «quegli idioti, ci sono andati». Erano andati Loris, il gobbo e un altro. Lo dissero alla nene. La nene alzò le spalle, vuotò il bicchiere e tirò fuori una matita. Scrisse «porco» sul tavolino. Ci guardò sfacciata, supplichevole, sbronza. Stavolta al gabinetto l'accompagnò Mariella e al pittore, che sorrideva bonario, e a Fefè, io dissi che pagassero il conto. Poi con Momina e Rosetta salimmo sulla macchina e ce ne andammo. Scesi quasi subito, a Porta Nuova. L'indomani Beccuccio mi portò Febo in via Po. Fu una domenica vuota, inutile, perché passammo la mattina a ritoccare, a spegnere e accendere lampade, a fumare sigarette seduti in poltrona. Madame non era arrivata. La solita storia. Invitai Febo e Beccuccio a colazione in albergo per potermene stare zitta e riposare. Si attaccarono a parlare di politica e Febo diceva che in Russia non c'è libertà. «Di far che cosa?» gli chiese Beccuccio. «Per esempio», diceva Febo, «di mettere su un negozio come il nostro, di arredarlo come piaceva a noi». Beccuccio gli chiese per quanta gente era fatto il nostro negozio. Febo disse che non importava la gente, perché tanto il buon gusto ce l'abbiamo in pochi. Beccuccio gli chiese se noi due, che avevamo diretto i lavori, eravamo stati liberi di fare di nostra testa. Febo rispose che in Italia era ancora possibile a un artista di far di sua testa perché i padroni che pagavano dovevano tener conto dei gusti del pubblico. «Il pubblico vuol dire la gente», gli rispose Beccuccio, «e la gente non importa perché il buon gusto ce l'abbiamo in pochi. Chi decide, insomma?» «Decide il più furbo», disse Febo. Beccuccio disse che lo sapeva benissimo, ma che questo era il male. Fu l'ultima volta che parlai con lui. Restò un momento dopo che Febo se ne andò e mi chiese se tornavo a Roma presto. Gli dissi se passava da Roma di farsi vivo. Non mi chiese l'indirizzo di Roma. Sorrise, mi tese la mano, non portava più il bracciale, e se ne andò. Stetti sola tutto il giorno. passeggiai dalle mie parti in via della Basilica. Adesso la piazzetta, i portoni, le bettole mi spaventavano meno. Porta Palazzo si chiamava Piazza della Repubblica. Per le viuzze vuote nei cortili vidi bambine che giocavano. Verso sera si mise a piovigginare, una pioggia fresca che sapeva d'erba, e arrivai fino in Piazza Statuto sotto i portici. Entrai in quel cinema. Madame arrivò di notte in automobile col marito e tutti quanti. Fanno sempre così. Mi svegliarono al telefono, io credevo fosse Morelli. Buttarono in aria l'albergo, mi toccò rivestirmi e prendere con loro il caffè, sentire la storia di un temporale sugli Appennini. Tornai a letto che era l'alba. Ero contenta perché ormai non toccava più a me comandare. Stando così, nello stesso albergo, a distanza di un piano, non ebbi più un momento di pace. A tavola, in via Po, in automobile, ero sempre con qualcuno. L'arredamento non dispiacque a Madame. Trovò da dire sulla scala che non aveva le guide e a un certo punto parlò di trasportare il negozio in via Roma. Poi partì per Parigi con due disegnatori e lasciò detto a me e al marito di preparare l'apertura per Pasqua. Passai le giornate telefonando e vedendo indossatrici, studiando programmi, facendo da segretaria e da padrona di casa. Rispuntò Morelli, spuntarono certe signore che chiedevano sconti, favori, impieghi per figliocce e conoscenze. A una serata nell'albergo rividi Momina e Mariella. Poi Madame ritornò da Parigi con qualche modello e con Febo. Quest'accidenti c'era andato di sua testa e l'aveva incantata. L'aveva convinta a metter su una compagnia di riviste per presentare i modelli. Cominciarono a vedersi in albergo e in via Po musicisti e impresari. Non mi pareva più Torino. Fortuna che bastava cominciare una cosa perché l'indomani si pensasse già ad altro. E allora smisi di occuparmene e passavo le giornate in atelier. Un giorno dissi, chissà Rosetta, e telefonai a Momina. Vengo da te, mi rispose. Non so cosa dirmi. Quella stupida si è uccisa un'altra volta. Aspettai col cuore in gola la macchina verde. Quando la vidi al marciapiede uscii dal negozio e Momina sbatté lo sportello, traversò il portico, mi disse, che fretta. Era elegante, aveva un basco con la piuma. Salì con me in un salottino. È successo che manca da casa da ieri. L'ho cercata mezz'ora fa al telefono e la cameriera mi ha detto che è in gita con me. Non c'era errore. Né Mariella né la Nene l'avevano vista. Momina non aveva il coraggio di telefonare alla madre. Speravo ancora che fosse con te, balbettò con una smorfia. Le dissi che la colpa era sua, che se anche Rosetta non si ammazzava la colpa era sua. Le dissi non so che cosa. Mi pareva di aver ragione, di potermi vendicare. La insolentii come se fosse mia sorella. Momina guardava il tappeto e non cercava di difendersi. Mi secca, disse, che credono che fosse con me. Telefonammo alla madre, non era in casa. Allora in macchina facemmo il giro dei negozi e delle chiese dove poteva essere andata. Tornammo alla villa di dove volevo telefonare al padre, ma non ce ne fu bisogno. Mentre scendevo dalla macchina, la vidi avvicinarsi, grossa e nera, sotto gli alberi del piccolo viale. Per tutto quel giorno, in compagnia dei due vecchi che urlavano, telefonammo e aspettammo e corremmo alla porta. A me pareva di essere stata sorda e cieca. Mi tornavano in mente le parole, le smorfie, gli sguardi di Rosetta e sapevo di averlo saputo, sempre saputo e non averci fatto caso. Ma poi dicevo, si poteva fermarla? E dicevo, magari è scappata come te con Beccuccio e rivedevo le smorfie, le parole, gli sguardi. Poi cominciò a venire gente. Tutti dicevano, la trovano, è questione di tempo. Venne Mariella, venne sua madre, conoscenti e parenti, venne uno della questura. Nel salone arioso sotto il grande lampadario sembrava un ricevimento e si chiedevano come può darsi che chi come Rosetta ha tanto bisogno di vivere voglia morire. Qualcuno diceva che il suicidio andrebbe proibito. Momina discorreva con tutti, tagliente e cortese. Non mancò qualcuna che mi parlò del mio lavoro e si informò dell'apertura del negozio. Altri negli angoli cominciavano a dirla loro sulla storia di Rosetta. Io non potevo più restare. Madame mi aspettava. Tutta la sera mi rimasero in mente gli occhi stravolti della madre, la faccia istupidita e feroce del padre e non riuscivo a non pensare che somigliava a Rosetta. Momina, che doveva telefonarmi, non si faceva viva. Ero in seduta coi disegnatori e con Febo. Mi alzai e andai io al telefono. La cameriera mi disse piangente che la signorina era stata trovata. Era morta. In una camera d'affitto di via Napione. Venne Mariella al telefono. Mi disse con voce rotta che non c'erano dubbi. Momina e gli altri erano andati a riconoscerla. Lei no, non poteva. Sarebbe impazzita. La portavano a casa. Sarà di nuovo avvelenata. A mezzanotte seppi il resto della storia. Passò Momina in albergo con l'automobile e mi disse che Rosetta era già a casa, distesa sul letto. Non pareva nemmeno morta, soltanto un gonfiore alle labbra, come fosse imbronciata. Il curioso era stata l'idea di affittare uno studio da pittore, farci portare una poltrona, nient'altro, e morire così, davanti alla finestra che guardava Superga. Un gatto l'aveva tradita. Era nella stanza con lei e il giorno dopo, miagolando e graffiando la porta, s'era fatto aprire.
Valentina Carnelutti ha letto Tra donne sole di Cesare Pavese, a cura di Fabiana Carovolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.